10.07 a mille voci, abbiamo appena ascoltato Elodie con due Elodie, mi viene in mente con Andromeda che è una galassia e faccio questa associazione perché con noi ci ha raggiunto in studio Nicola Colotti che lo sappiamo è un po' l'uomo, no? della volta celeste, vero Nicola? Vedo un sorriso che compare sul tuo volto.
Sì, anche perché mi piace l'espressione volta celeste, è la volta celeste tutte le volte che parliamo di stelle. Allora, buongiorno Natasha, buongiorno Elodie, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, l'occasione non è tanto per fare come dei discorsi poetici, quanto è bello il cielo stellato, che ci sta anche, ma è l'occasione per ricordare che forse serve anche avere una certa conoscenza di quello che ci sta sopra la testa e farlo attraverso dei corsi di astronomia che vengono dati dagli appassionati, e sappiamo che il territorio della Svizzera italiana è particolarmente proficuo per l'osservazione del cielo. Beh, in fondo ci aiuta anche a creare una sorta di metodo, di visione di ciò che ci circonda, e non soltanto appunto del cosmo lontano, ma anche della, diciamo, di tutto ciò che abbiamo intorno, che la natura ci offre. È anche un modo per rimettere le cose nella giusta prospettiva. Io lo ricordavo nella recente puntata del Giardino di Albert che abbiamo dedicato sabato scorso a un bel libro che è uscito per le scuole nella Svizzera italiana, che si intitola Introduzione alla cosmologia e alla relatività generale, un titolone che può anche spaventare, ma curato da due docenti, Alice Gasparini e Nicolas Creton, la prima a Ginevra e Nicolas Creton professore al liceo di Savosa di Lugano 2. Ebbene, ricordavo le parole di Sagan che diceva l'astronomia è anche una scienza che ci aiuta ad essere un po' più modesti nel guardare l'immensità del cosmo e la piccolezza del nostro pianeta, e forse dovrebbe anche insegnarci ad occuparci un po' più gentilmente l'uno dell'altro e quanto ce ne sarebbe bisogno in questo momento, e anche a curare l'unica casa che mai abbiamo avuto, e cioè il pianeta Terra. Allora, di tutto questo potremmo parlare a lungo con i nostri due interlocutori, ma cominciamo dalle cose più concrete. Allora, saluto collegati con noi, allora, sperando che il collegamento sia di qualità accettabile per lei e per noi, alla neopresidente di Astrocalina, Anna McLeod. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Nicola.
Collegata con noi da Londra, è professoressa associata al Dipartimento di Fisica dell'Università di Durham in Gran Bretagna e all'Istituto di Cosmologia Computazionale, oltre che essere appunto neopresidente di Astrocalina. Poi ci spiegherà quali sono le materie di cui si occupa. È collegato con noi anche Francesco Fumagalli, che è astronomo amatore ed è responsabile dell'Osservatorio Calina di Carona e del Montelema, oltre che dei corsi di astronomia. Buongiorno Francesco Fumagalli, ben ritrovati. Ben ritrovato.
Buongiorno a te e ai radioascoltatori.
Allora, cominciamo subito in medias res. Quando è che si comincia con i corsi? Proprio oggi?
Stasera, sì. Stasera è la prima serata di questo corso di base elementare che praticamente aiuta a entrare, diciamo, stavo per dire nel magico mondo delle stelle, no, ma aiuta appunto a entrare a capire un po' tutti i meccanismi che stanno dietro a quello che vediamo, così magari un po' inconsapevolmente, perché vedremo, sapremo riconoscere le costellazioni, ci sarà una parte osservativa con i telescopi che abbiamo su Alcalina, e poi c'è la parte teorica che partirà questa sera con un'introduzione storica, diciamo storica trattino filosofica, in cui vedremo come si è evoluta la consapevolezza dell'uomo, la conoscenza, attraverso la conoscenza dell'universo, che gli ha permesso di capire sempre meglio, in un processo che non ha mai fine, ma insomma di capire sempre meglio anche ciò che è lui, ciò che siamo noi, ecco, c'è una relazione molto diretta. E poi dalla prossima volta, poi la seconda lezione si parlerà dei telescopi, degli strumenti degli astronomi, e poi si inizierà a parlare dell'universo a noi più vicino, il nostro sistema solare, e si parlerà delle stelle, l'evoluzione, la struttura delle stelle, e poi le ultime lezioni riguarderanno appunto la parte più generale, cioè la cosmologia. Sono 10 lezioni praticamente, partendo da stasera fino ai primi giorni di dicembre, ecco.
Dopo entriamo anche un po' più, diciamo, nei particolari anche del modo di fare questa introduzione all'astronomia. Tra l'altro lo ricordo, le serate dei corsi si svolgono all'Osservatorio Calina di Carona, che ormai ha una lunga tradizione anche nella divulgazione rivolta al grande pubblico, e leggo dal programma sono suddivisi quindi in una parte teorica, ma poi c'è anche la parte pratica, cioè quella osservativa, perché in un osservatorio ci sono ovviamente dei telescopi per osservare il cielo. E dopo su questo torniamo con Francesco Fumagalli. Adesso volevo coinvolgere la neopresidente di Astrocalina, Anna McLeod, che è sempre collegata con noi, ci sente sempre?
Sono ancora qui.
Ottimo. Senta, mi rivolgo a lei come professoressa associata al Dipartimento di Fisica dell'Università di Durham, che è in Inghilterra, in Gran Bretagna, e dell'Istituto di Cosmologia Computazionale. Che cosa le ha fatto accettare, diciamo, il ruolo di presidente di Astrocalina, lei che insomma insegna all'università materie scientifiche legate all'astronomia, che sono, per così dire, di ricerca di punta, insomma, qual è la sfida che la porta a prendere le redini di Astrocalina e soprattutto quali sono i suoi intenti?
Allora, ottima domanda. Beh, innanzitutto io sono nata e cresciuta in Ticino, nel Locarnese, e malgrado il fatto che sono via dal Ticino ormai da tanti anni, sono andata via per gli studi universitari troppi anni or sono, comunque per me il Ticino è casa, mi legano tantissime cose al Ticino, e una delle mie passioni più grandi è quella della divulgazione, di portare l'astronomia più vicina a tutti veramente, e questo è un lavoro che effettivamente svolgo tutti i giorni quasi qui nel mio ruolo di professoressa, ma come ha già detto lei Nicola, il Ticino si presta veramente molto bene per questo tipo di lavoro di divulgazione scientifica, e venendo da un posto, chiamiamolo piccolo come il Ticino, sono molto fiera di poter portare a casa quello che ho imparato e le mie esperienze, insomma, in quello che è una carriera magari un pochettino più rara e insolita per qualcuno che viene dalle nostre latitudini, ecco.
Anche perché non le mancheranno le sfide, e dopo ci torniamo anche con Francesco Fumagalli, perché è vero che ci sono delle realtà consolidate come Astrocalina, come il Monte Lema, una volta avevamo anche il Monte Generoso, poi ci sono comunque degli astrofili appassionati che garantiscono comunque, diciamo, questo sguardo aperto alla volta celeste, però ci sono anche dei progetti, per così dire, infieri, che potrebbero diventare molto interessanti anche dal punto di vista delle sinergie, diciamo, con le istituzioni accademiche. Ci dica qualcosa di più lei, professoressa McLeod?
Sì, assolutamente. Allora, secondo me la sinergia più importante è proprio quella fra gli astronomi amatoriali, quindi non professionisti, e i professionisti, perché i progetti più importanti, dei quali sicuramente andremo a parlare tra qualche minuto, avranno il maggior successo se questa sinergia, questa combinazione è ottimizzata. Per dire, l'astronomo amatoriale ha una conoscenza del cielo che è vastamente maggiore a quella che ho io, per dire, perché io non passo le mie serate a guardare attraverso il mio telescopio, passo le mie giornate davanti al mio computer a programmare e analizzare dati, e quindi abbiamo bisogno dell'astronomo amatoriale per guidare gli interessati a guardare il cielo, a queste serate osservative di osservazione pubblica che sono offerte ai diversi osservatori del cantone, e per dirigere i corsi per adulti come Francesco Fumagalli fa da tanti anni, ma insieme a un astrofisico professionista abbiamo, ecco, l'aggancio alla ricerca, abbiamo l'aggancio all'ambito accademico, e possiamo veramente sfruttare al massimo questa combinazione.
Francesco Fumagalli, che lo ricordo è responsabile dell'Osservatorio Canina di Carona, del Montelema, dei corsi di astronomia, è lui stesso astronomo amatore e anche insomma grande osservatore di fenomeni astronomici. È davvero la Svizzera italiana e il Canton Ticino in particolare, ma la Svizzera italiana tutta, è davvero un territorio così propizio per l'osservazione e la divulgazione astronomica?
Ma sì.
Lo rimane, a maggior ragione, verrebbe dire, con i progetti che avete in corso?
Certamente. Diciamo che il Canton Ticino, che ha una popolazione di 350.000 abitanti, conta ben 3 società astronomiche, per dare l'idea, soltanto per cominciare. E diversi osservatori astronomici, l'EMA, Calina, Locarno, che è più indirizzato verso il Sole, e poi, come dicevi giustamente tu, accennavi a quello del Generoso, che adesso ai noi non c'è più, e poi c'è questo qua, ci sarà questo qua della Trigorda, che questo osservatorio appunto ha delle ambizioni sue, cioè fa un salto qualitativo, è un osservatorio che può proiettarsi nella ricerca professionale davvero. E quindi ecco perché abbiamo salutato con grande piacere la nostra Anna McLeod, che ha accettato di venire ad assumersi insomma la responsabilità della gestione di questo osservatorio, chiaramente con la sua preparazione. Tutto quanto è stato fatto e poi sta per iniziare a essere costruito adesso, verrà fatto, potrà raggiungere i massimi risultati, insomma.
Allora, vediamo se magari poi le informazioni che daremo, anche pratiche, solleticano e sollecitano il nostro pubblico. E per parlare dei corsi di astronomia significa anche parlare di progetti scientifici e di collaborazione anche tra enti scientifici. Non dimentichiamo che nella Svizzera italiana c'è anche l'Istituto di Ricerche Solari Aldo Eschele d'Accò, che è un istituto di livello internazionale. C'è comunque l'Università della Svizzera italiana, c'è la SUPSI, tutti possono collaborare. Quindi guardare il cielo significa anche preparare un terreno futuro alla ricerca scientifica, che poi anche comunque delle ricadute pratiche. Ne stiamo parlando con Francesco Fumagalli e Anna McLeod. Allora, non so se vogliamo ascoltare un po' di musica e tornare tra poco.
Sì, prima di ascoltare la musica, un'ascoltatrice ci scrive riguardo ai corsi, se ne saranno proposti altri in futuro, se qualcuno non potesse partecipare a questo giro, insomma. Francesco Fumagalli.
Sì, noi ne organizziamo uno in autunno, l'altro in primavera. Quello autunnale inizia adesso, quello primaverile inizia all'inizio, a metà febbraio. Comunque, ecco una cosa che va detta, per tenersi aggiornati, per sapere quando inizieranno così, oppure per iscriversi anche, bisogna guardare sul sito astrocalina.ch, che è il nostro sito, perché l'osservatorio di Carona si chiama Calina. Okay. Astrocalina.ch, e lì trovano tutte le date, le informazioni per le iscrizioni, tutto quello che serve. Sì.
Bene, io invito i nostri ospiti a rimanere con noi. Tra l'altro, siamo tornati in diretta anche televisiva sulla 2, quindi potete anche seguirci attraverso la diretta sulla 2. Adesso ci ascoltiamo Mark Ember con Belong Together. 10:22, mille voci, stiamo parlando dei corsi di astronomia nella Svizzera italiana che riprendono proprio oggi. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Francesco Fumagalli, che è astronomo amatore, responsabile dell'Osservatorio Calina di Carona e del Monte Lema e dei corsi di astronomia, e con Anna McLeod, che è neopresidente di Astro Calina, professoressa associata al Dipartimento di Fisica dell'Università di Durham in Gran Bretagna e all'Istituto di Cosmologia Computazionale, presidente di Astro Calina, neo presidente di Astro Calina.
Allora, ricordavamo che ci sono diverse associazioni attive sul territorio, ovviamente c'è Astro Calina, ma non dimentichiamo che c'è soprattutto anche la Società Astronomica Ticinese, che tra l'altro sul suo sito astroticino.ch riporta a sua volta la notizia dell'inizio dei corsi, perché è l'associazione, diciamo, gremio che raccoglie gli astrofili della Svizzera italiana, poi c'è l'associazione Le Pleiadi, insomma c'è fervore, diciamo, astronomico, una fervida attività astronomica nella Svizzera italiana. Vorrei riprendere con Anna McLeod, chiedendole semplicemente che cos'è, professoressa, la cosmologia computazionale. Adesso glielo chiedo non perché voglio fare una provocazione, ma perché talvolta, diciamo, l'aspetto della ricerca scientifica collegato all'astronomia forse in qualche modo intimorisce anche un po', no? il pubblico, che poi quando, insomma, vede le notizie che riguardano la cosmologia o le notizie di astronomia si sente un po' perso. E come si fa a creare questo legame tra la ricerca scientifica di punta e la divulgazione che poi spinga le persone ad entrare in un osservatorio astronomico e mettere l'occhio all'oculare, secondo lei?
Allora, ci sono tante domande in una qui.
Scelga quella che preferisce.
Allora, innanzitutto sì, è vero che certe volte questi termini grossi possono un pochettino mettere un po' di timore e spaventare. L'Istituto di Cosmologia Computazionale non è altro che un istituto dove abbiamo dei grandissimi supercomputer, non molto differenti da quelli che ci sono in Ticino. E li usiamo per fare delle simulazioni, per studiare come l'universo si è creato e come si è sviluppato fino al giorno d'oggi, ecco. E sono dei supercomputer che viaggiano e girano numeri, e alla fine possiamo confrontare i risultati con quello che gli osservatori professionisti effettivamente osservano, e quindi questo è un passo molto importante, quello del confronto tra i modelli, la teoria e l'osservazione. Ecco. Però ci tengo anche a sottolineare che l'astronomia è per tutti. Chi innanzitutto non si è mai provato a guardare la notte su, a vedere le stelle e essere un pochettino filosofici e pensare, insomma, ma cos'è la mia importanza, da dove sono venute, l'essere umano, qual è il suo ruolo nel cosmo? Ecco, l'astronomia si presta veramente molto bene per fare divulgazione scientifica, proprio per questo motivo. Ma non bisogna essere intimoriti. Voglio solo aggiungere che prima di andare all'università a studiare astrofisica, io ero infermiera in Ticino, e quindi tutti possiamo fare questo passo se lo vogliamo.
Questo è bello, e soprattutto so che Anna McLeod ci tiene a sottolineare l'importanza di avvicinare tutti, uomini e donne, e non soltanto all'osservazione astronomica, ma anche alle materie legate all'astronomia, all'astrofisica, alla cosmologia. Insomma, si comincia dal basso per arrivare in alto.
Sì, assolutamente. Il compito nostro è quello di rimuovere le barriere che tutte le persone possono essere con le quali tutte le persone possono essere confrontati quando si tratta di intraprendere una carriera in questo ambito. Ecco, e ci sono persone semplicemente che vedono più barriere di altre, ad esempio l'aspetto sociale legato allo studio della fisica delle volte fa sì che le ragazze non sono così propense a iscriversi a un corso di fisica in quanto i ragazzi, e quindi questa è una barriera della quale dobbiamo tenere conto e che noi vogliamo rimuovere.
E poi si dice, quando si dice sfondare il cielo, rompere il cielo di cristallo, questo non è il cielo appunto delle stelle, anzi semmai il cielo stellato serve proprio a superare quello di cristallo che a volte fa da finta barriera. Natasha.
Anna McLeod, lei ha trovato personalmente le barriere di cui parlava prima nella sua carriera?
Sì, inizialmente sì, nel senso che quando ho finito il liceo non andavo molto bene in fisica, ecco, e ho sempre pensato, non è per me, è una cosa che non riuscirei mai a fare, andare a studiare fisica all'università. Però poi la voglia di sapere era troppo forte e ho detto o adesso o mai più, e quindi mi sono buttata, e ecco, diversi anni dopo ci troviamo qua oggi.
Francesco Fumagalli, cosa spinge le persone che vengono nei vostri luoghi di osservazione? Penso a Strocalina, penso anche alla Caparra di Gorda, perché comunque anche quello è già un sito di osservazione del cielo, lo ricordo, in Valle di Blenio a 1800 metri, insomma anche stare fuori al freddo nelle sere fresche d'autunno e fredde d'inverno, insomma ci vuole un po' di motivazione. Poi bisogna iscriversi ai corsi, pagare una quota, perché comunque è giusto retribuire chi questi corsi li dà. Ecco, che cosa spinge le persone a partecipare, a seguire, secondo lei, dopo tanti anni che si occupa di questi corsi?
Innanzitutto dammi del tu, Nicola.
Beh, Francesco, sì, è vero che possiamo anche darci del tu, perché ormai lavoriamo nel campo della divulgazione. Tuttavia, professor Fumagalli, no.
No, ascolta, sì, potrei dire, per dire una parola che poi va spiegata bene, innanzitutto una curiosità, cioè un meccanismo che inizialmente spinge chi viene a saperne di più, perché ci si rende conto di far parte di un mondo che è molto, ma molto più vasto e grande di quello che crediamo, no? E quindi l'astronomia permette innanzitutto di fare questa scoperta, ed è una scoperta innanzitutto di bellezza, perché quando si guarda la Luna, quando si vedono i pianeti, gli ammassi, è qualcosa che lascia sempre stupefatto. Anch'io adesso, dopo che sono ormai 60-50 anni che guardo, tra virgolette, gli stessi oggetti, tutte le volte io mi beo, è una visione beata quella di guardare sempre meglio, sempre più in maniera sempre più definita le cose. E poi questo è il primo impulso, e poi dopo c'è chi viene agganciato e vuole approfondire, e lì facciamo anche questi corsi avanzati, che sono diciamo più rari, cioè un corso ogni mese, una lezione al mese, e più facciamo anche dei corsi specifici. Per esempio abbiamo fatto l'anno scorso un corso di osservazioni delle stelle variabili, ambito in cui lavoro da appunto 50 anni, no? E ti dirò che l'abbiamo fatto proprio usando i metodi più diciamo più semplici, cioè l'osservazione visuale, e questa cosa mi ha portato a ricominciare a osservare visualmente, oltre che con tutte le macchine, le telecamere e tutti i dispositivi moderni che oggi danno delle possibilità infinitamente più potenti rispetto all'osservazione visuale, no? E a me ha generato questa cosa una rievocazione di emozioni e di benessere, veramente, che avevo perso. Cioè ho recuperato le emozioni e il benessere che avevo quando ero giovane, e che avevo solo quella disponibilità lì. Avevo il binocolo del mio papà, un piccolo telescopietto, e con quegli strumenti osservavo stelle variabili.
Insomma, è un modo per tornare giovani, Francesco Fumagalli. Ci avviamo alla conclusione, ma volevo fare un brevissimo riferimento, davvero breve, a due fenomeni che poi, perché anche chi magari non si interessa di astronomia, dopo spesso magari si incontrano persone che dicono: ah, ma cos'è questa storia di un asteroide che verrà in orbita intorno alla Terra, ci farà da Luna per un certo periodo, e poi forse c'è anche una cometa che sta arrivando. Insomma, ci aspettano fenomeni interessanti da osservare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Francesco Fumagalli?
Allora, l'asteroide di cui parli è un interesse, diciamo, assolutamente, totalmente teorico. Mm-hmm. È interessante, sono questi piccoli asteroidi di qualche metro di diametro che ogni qualche anno, avendo loro un'orbita molto simile a quella della Terra, a volte si accodano, no? E ci girano intorno per qualche mese, qualche decina di giorni, e poi se ne vanno. Dicevo, questo qui è assolutamente, completamente teorico, perché questo asteroide, che è il 2024 PT5, ha una magnitudine di 27, quindi è osservabile solo dai telescopi più potenti che ci sono sulla Terra. Quindi,
però insomma, è un fenomeno interessante. E la cometa?
No, invece la cometa, la Tsuchinsan Atlas, è invece una cometona, che a metà di ottobre, passando vicino al nostro pianeta Perigeo, il 13, ci sfiora, sarà 70 milioni di chilometri, potrà avere una luminosità molto importante. Si parla teoricamente alla meno 6, quindi potrebbe diventare una grande cometa e, tra l'altro, essendo che ha un moto retrogrado, vale a dire si avvicina al Sole al mattino e se ne andrà di sera, contrariamente a tutte le altre comete, ecco, ci sarà l'opportunità di avere una bella, se il tempo meteorologico ci assiste, di avere di fare delle osservazioni molto belle. E stiamo organizzando, appunto, come associazione Astrocalina e come associazione Le Pleiadi, delle serate, in particolare proprio su in cima al Monte Lema, che gode di un orizzonte perfetto e quindi permetterà di vedere molto bene questa cometa.
Allora, tutte le informazioni sul sito astrocalina.ch e astroticino.ch. Anna McLeod, l'aspettiamo presto in Ticino? Anzi, verrà anche qui nei nostri studi a fare una chiacchierata sul futuro dell'astronomia in Ticino? L'abbiamo lasciata. Vabbè, ci riproponiamo davvero di invitarla, la neopresidente di Astrocalina che avevamo collegata con noi dall'Inghilterra, e ringrazio Francesco Fumagalli, che è astronomo amatore responsabile dell'Osservatorio Carina di Carone del Monte Lema e dei corsi di astronomia che, vi ricordo, cominciano questa sera e poi proseguono per tutto il mese di autunno. Ci sarà appunto la possibilità poi anche di seguirli nel corso della primavera. E le informazioni, in caso di necessità, le potete anche mandare a info@astrocalina.ch. Grazie di essere stati con noi intanto. Buone osservazioni.
Grazie a te. Presto. Ciao.
A proposito di stelle ed astri, ci ascoltiamo Un sole dentro al cuore con Giorgia. Dieci e 38 mille voci, Natascia Bandecchi, Nicola Colotti e Neva Petragli dagli astri. Nicola, cambiamo tema e parliamo di
non lo cambiamo così tanto, anche perché all'inizio della parte che abbiamo dedicato ai corsi di astronomia citavo le famose parole di Carl Sagan nel suo scritto Il nostro piccolo puntino blu, e la frase precedente a quella che citavo prima, lo stesso Sagan mostrando la fotografia della nostra Terra ripresa da 6 miliardi di chilometri, che appare solo come un piccolo pixel nel buio cosmico, dice: la Terra è l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. Ecco perché forse parlare di emergenza Terra può essere utile e necessario. E lo facciamo con Matteo Vegetti, che è professore al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI, all'Accademia di Architettura di Mendrisio, e che è responsabile scientifico del ciclo di conferenze Emergenza Terra. Buongiorno Matteo Vegetti, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, voi tornate per la quarta volta con il ciclo di conferenze Emergenza Terra. Si comincia mercoledì alle 18.30 con un incontro con Andrea Rinaldo, che è ingegnere e idrologo di fama internazionale, e si parlerà di questioni legate all'acqua. Perché emergenza terra e perché cominciare parlando di acqua? Matteo Vegetti, sembra persino scontato chiederlo.
Però diciamo, il fatto è che quest'anno abbiamo dedicato il ciclo di conferenze a un tema molto delicato e attuale, cioè quello di clima e conflitti. Quindi la nostra intenzione è quella di esplorare il rapporto tra il cambiamento climatico, l'innalzamento delle temperature e le possibili conflittualità che questo genera o ha generato o sta generando, anche se magari non abbiamo ancora individuato il fenomeno. E quindi, quando parliamo di conflitti, intendiamoci, non parliamo soltanto della dimensione geopolitica, ma parliamo di attriti, contese, competizioni. Per questo abbiamo utilizzato il termine al plurale, no? Per aprire la questione a tutto lo spettro dei conflitti. Ora, è chiaro che in questo quadro generale la tematica dell'acqua è decisiva sotto molti aspetti, è decisiva perché l'acqua, il nostro pianeta viene detto il pianeta d'acqua perché visto dallo spazio, come le diceva giustamente, si mostra come un pianeta blu, e però d'altra parte abbiamo le grandi questioni sono proprio quelle legate all'acqua, cioè i più grandi problemi sono quelli legati al futuro dell'acqua potabile, della distribuzione di questa risorsa essenziale alla vita, ma anche poi per altro verso all'innalzamento delle acque e all'acidificazione degli oceani, che portano con sé enormi conseguenze. Prima fra tutte, diciamo così, il cambiamento delle correnti del Golfo, che a sua volta porta a cascata altre conseguenze. Allora era chiaro che, volendo esplorare il campo difficilissimo di come questi fenomeni comunicano l'uno con l'altro, creando catene di effetti che sono fuori dalla nostra portata, dovessimo invitare innanzitutto un esperto nelle questioni relative all'acqua, e il migliore che forse esiste in questo momento è proprio il professor Rinaldo dell'EPFL, che è autore di un libro importantissimo, che è quello del governo dell'acqua, si intitola Il governo dell'acqua, e che ha vinto lo Stockholm Prize, che viene considerato un po' il premio Nobel in questo genere di ricerche, e quindi sarà un piacere poter dialogare con lui e poter scoprire, diciamo, il fronte più avanzato delle ricerche in questo campo.
Sì, tra l'altro io ricordo che i cicli di conferenze Emergenza Terra hanno sempre ospitato comunque personaggi di livello internazionale nel campo della ricerca, molto conosciuti anche a livello mediatico, basterebbe citare Telmo Pievani, Bruno Oberle, Luca Mercalli, che torna tra l'altro quest'anno in uno degli appuntamenti che si svolgono di solito, diciamo, a metà settimana, si comincia appunto mercoledì 25 settembre, poi ci si ritrova il 22 ottobre, un martedì, mercoledì 13 novembre, sabato 30 novembre e mercoledì 4 dicembre. Gli appuntamenti sono al campus della SUPSI di Mendrisio, alla sala polivalente, poi ci sarà l'evento del 30 novembre che sarà all'asilo Ciani di Lugano. Tra l'altro, perché questo appuntamento esterno, Matteo Vegetti?
Perché questa è, diciamo, la conferenza che organizziamo insieme all'Uomo il Clima, che è una, diciamo, sarà un insieme di mostre diffuse che esploreranno anche questo, il tema del rapporto tra diciamo l'uomo, l'evoluzione della civiltà e i cambiamenti climatici. Quindi è una sorta di partnership, e abbiamo scelto quindi Lugano come sede, e poi questo evento, come altri, verranno accompagnati da degli altri eventi di contorno, ma altrettanto importanti, come letture teatrali o mostre.
Matteo Vegetti, cosa significa per un filosofo, per un professore che si occupa anche di comunicazione visiva, che si occupa insomma di un approccio che potremmo dire molto culturale, no? All'interpretazione del mondo che ci circonda, mettere, diciamo, in fila una serie di conferenze dal titolo che potrebbe anche essere un po' respingente, no? Emergenza Terra, no? Dopo si dice, ah, ma si grida sempre al lupo, in fondo l'essere umano è capace anche di fare fronte alle più grandi emergenze. Ecco, ma cosa significa per un filosofo oggi parlare dei cambiamenti climatici e farlo in modo coinvolgente e che non sia magari troppo dispersivo? Capisco che è una domanda difficile, però proviamoci.
Sì, la domanda è difficile, ma naturalmente è molto appropriata. Che cosa significa? Significa qualcosa che, secondo me, se non va compresa, non si comprende niente del nostro tempo. Cioè, significa semplicemente il fatto che il modo in cui noi ragioniamo oggi, che deriva da tutta una tradizione moderna molto profonda, molto importante, si basa su delle dicotomie strutturali, quelle tra natura e cultura, tra uomo e animale, tra materia e spirito, tra la realtà fisica dominata dalle leggi meccaniche causali e la realtà sociale, che sarebbe il regno delle libere scelte, Ecco, noi ci basiamo su tutte queste dicotomie e se ne potrebbero aggiungere altre, come quella tra storia e geologia, no? Una cosa è la storia umana, una cosa è la storia naturale. Bene, tutte queste partizioni che fondano il nostro pensiero vengono esattamente messe in crisi dal cambiamento climatico, da quello che viene chiamato propriamente o meno, ma per intendersi in fretta, col termine di antropocene. Ecco. Allora, l'antropocene rappresenta un evento che non impatta soltanto, diciamo così, nella vita degli esseri umani e animali e che non cambia soltanto gli ambienti. Certo, fa tutto questo con effetti drammatici che noi esploreremo dalle migrazioni alle guerre, ma al tempo stesso ci obbliga a ripensare radicalmente il modo in cui noi ci rapportiamo al mondo e costruiamo la realtà che ci circonda. E questo perché lo fa? Ma il primo fatto è che quando parliamo di antropocene scopriamo la complicità tra la storia umana e la geostoria. È la prima volta che la storia umana e la storia naturale si confondono, no? L'azione dell'uomo diventa un vettore che modifica la storia naturale. E questo è il segno che abbiamo bisogno di un altro tipo di pensiero, un pensiero molto diverso da quello che ci accompagna nella storia occidentale, in particolare nella storia moderna, e che richiede di essere rivisitato, perché questo modo di pensare è alla base del disastro contemporaneo.
Matteo Vegetti, si parlava di geovisioni, si parlava di visione della Terra da 6 miliardi di chilometri. Quella fotografia scattata nel 1990 dalla sonda Voyager cercò Carl Sagan, attraverso le sue parole, di cambiare un po' il nostro paradigma, no? Di visione del nostro mondo così piccolo, e molto fece sicuramente anche la famosa fotografia scattata dalla missione Apollo 8 nel 1968, il sorgere della Terra dietro l'orizzonte lunare. Insomma, chiedevo perché un filosofo si occupa di questi temi e lei addirittura ha collaborato alla stesura di un libro insieme a Tommaso Morawski dal titolo Earthscapes, le conseguenze della visione della Terra dallo spazio. Insomma, l'emergenza Terra e la visione della Terra dallo spazio. Anche qui sembra una dicotomia, oppure in realtà deve essere qualcosa di complementare. Perché ha pensato di concentrarsi anche su questo aspetto insieme al coautore di questo libro, Tommaso Morawski?
Beh, perché è stato un evento decisivo nella storia della cultura umana. La visione, quando l'umanità ha visto per la prima volta la Terra dallo spazio, ha preso coscienza visiva, coscienza incarnata dell'evidenza del fatto che la Terra è un'unità, che il pianeta è uno, e da quella distanza scomparivano tutte le differenze tra stati. Si era al tempo di Blue Marble, durante la guerra del Vietnam, quindi in un periodo di grandi tensioni geopolitiche, come in parte lo siamo ancora oggi, ma la Terra vista dall'assù cosa mostrava? Tutti i confini, le questioni politiche, le divisioni scomparivano, e quello che invece balzava in primo piano era la straordinaria, commovente, in qualche modo drammatica unicità del pianeta nel cosmo, perché anche l'estetica, diciamo, lo rendeva evidente. Non esiste un altro pianeta conosciuto che abbia queste sembianze, che abbia questo aspetto e questi colori, no? E allora da lì questa unità e questa bellezza hanno fatto pensare, hanno reso possibile pensare che fosse necessaria una svolta nella storia politica dell'uomo affinché l'umanità potesse difendere le ragioni del pianeta. Insomma, siamo sulla soglia della nascita di un pensiero ecologista. Quindi quell'immagine di Blue Marble, della biglia blu vista dallo spazio, è stato uno, diciamo così, degli elementi fondativi della coscienza spaziale e globale, della coscienza ecologica, che poi trova il suo manifesto nel concetto di Gaia, e quindi ha una forte importanza, diciamo, è l'origine di tutti questi discorsi.
E riprendendo le parole di Matteo Vegetti, che peraltro riecheggiano appunto anche in quelle di Carl Sagan, se il pianeta è uno, l'emergenza anche è una e unica, cioè riguarda tutto tutto il pianeta Terra. Quindi quando parliamo di emergenze climatiche non dobbiamo dividerle, diciamo, settorialmente o geograficamente. Lo abbiamo visto anche in questo recente passato, ci sono stati le alluvioni nell'Europa centro-orientale, poi anche in Italia, gli incendi in Portogallo. Insomma, quando la natura poi si manifesta nelle sue, diciamo, scusate la ripetizione, nelle sue manifestazioni più violente, lo fa in modo indistinto, non rispetta i confini geografici. Ed è vero che se una certa visione della Terra, come diceva Matteo Vegetti, ha sviluppato un pensiero ecologista, oggi dovremmo parlare piuttosto di un pensiero ecologico, ecosistemico. È forse anche un po' questo che anima lo spirito delle vostre conferenze Emergenza Terra, perché si ha l'impressione, Matteo Vegetti, che a volte siate molto, come dire, adesso non trovo molto variegati, molto ampi anche nella scelta dei temi, e qualcuno potrebbe addirittura pensare che ci sia una certa dispersività. Ecco, di fronte a questo appunto, lei cosa risponderebbe?
Ma non lo so, perché diciamo ogni anno cerchiamo dei temi abbastanza larghi per consentire l'intersezione tra diversi approcci. Non ci interessa, diciamo, concentrarci soltanto su una modalità di pensiero, che ne so, quella dei fisici del clima, che pure è fondamentale, intendiamoci. Ma data la complessità del tema, dato il rapporto tra le cause e gli effetti, ci interessa avere accesso alle grandi questioni del cambiamento climatico in una prospettiva transdisciplinare, e quindi vogliamo che la questione venga discussa, affrontata dal punto di vista della fisica, dal punto di vista della climatologia, ma anche della biologia, ma anche delle questioni sociali ed economiche, e perché no, di quelle etiche, come accade per esempio nella terza conferenza del presente ciclo, e da quelle geopolitiche. Quindi è un modo, diciamo così, per mostrare l'enorme complessità della questione, che non può essere ridotta alla variazione dei gradi della temperatura su scala annuale, e che non, perché questo, diciamo così, non rende giustizia della complessità e della gravità del fenomeno, che impatta poi la vita sul pianeta, i rapporti tra gli uomini in determinati territori, tra uomini e animali, e tra animali fra di loro, perché non dobbiamo essere, diciamo così, troppo antropocentrici, no? C'è tutto un mondo che patisce il cambiamento climatico, che non è umano, ma che appartiene alle specie che vengono messe in competizione per i territori, per esempio, per la sopravvivenza, in condizioni variate, che premiano qualcuno e invece limitano le possibilità di qualcun altro.
Matteo Vegetti,
questa complessità è essenziale, no? per indagare la questione e comprenderla a fondo.
Un'ultima domanda, una risposta per quanto possibile breve. Cercate di essere anche multimediali e multidisciplinari, no? nel corso delle vostre conferenze, perché poi c'è anche un coinvolgimento anche degli studenti della SUPSI. Avete instaurato anche una collaborazione con un'associazione che si chiama Bobbium, che si occupa comunque di sostenibilità anche nel fare natura. Ecco, questa multimedialità e multidisciplinarietà è cercata, voluta, e soprattutto ha un riscontro per voi utile e necessario?
Sì, è assolutamente alla base del nostro progetto, che è un progetto che mette insieme, diciamo così, che fa società, no? E che vuole fare società, e che quindi tiene insieme gli studenti, la cittadinanza e naturalmente anche possibilmente il mondo delle imprese. Quindi questa nostra partnership con l'azienda agricola Bobbium, che è orientata ai principi della sostenibilità, è anch'essa molto importante, non solo per il sostegno economico, ma, diciamo così, per un progetto che connette i saperi scientifici che maturano dentro un'università e gli ambiti specialistici con il territorio.
Allora, tutte le informazioni sulle conferenze le trovate sul sito della SUPSI, in particolare su quello del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design. Poi basta che digitate Emergenza Terra, vi appare comunque il programma del 2024. E dicevamo, si comincia domani con Andrea Rinaldo, poi ci sarà Grammenos Mastroieni il 22 ottobre, Paola Imperatore il 13 novembre, Luca Mercalli il 30 novembre e Gaia Vince se è corretto la pronuncia, Vines, il 4 dicembre. Poi sarà anche l'occasione magari a fine del ciclo anche di stilare un consuntivo. Poi comunque gli appuntamenti di Emergenza Terra tornano ogni anno, segno comunque, battuta finale conclusiva, Mario Matteo Vegetti, che hanno successo.
Sì, hanno molto successo, quindi vuol dire che è una formula, diciamo, che incontra l'interesse della popolazione, e questo ci fa sempre molto piacere, anche perché poi sono occasioni non soltanto per discutere con gli oratori, ma per discutere anche all'interno del pubblico, delle persone che vengono a seguire le conferenze, che hanno modo poi di fermarsi, no? Anche dopo le conferenze, magari all'aperitivo, per scambiare opinioni, fare rete, proseguire, diciamo così, la singola conferenza in una conversazione diffusa e che noi vorremmo costantemente alimentare.
Grazie, buon lavoro Matteo Vegetti, professore al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI all'Accademia di Architettura di Mendrisio, responsabile scientifico del ciclo di conferenze Emergenza Terra.
Grazie all'ospitalità.
E grazie a tutta la redazione di Mille Voci oggi, Andrea Colosio in regia, Tania Ciriaco al centralino. No, Mille Voci torna domani dopo le informazioni, Axel Belloni, Alice Pedrazzini con le loro mille storie.